We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, bentornati alla nostra sestante, la mitica trasmissione di Oltrelago. Allora, perché abbiamo voluto cominciare oggi con questa canzoncina sui mammoni d'Italia? Perché? Come al solito siamo stati presi in giro dalla stampa internazionale su questi nostri figli che rimangono a casa fino a che non hanno 40 e passa anni, mentre altrove vengono cacciati fuori molto molto prima. Ma addirittura c'è chi ha fatto causa a dei figli. La Süddeutschen Allgemeine Zeitung, l'ho pronunciata bene, Franco? Il mio tedesco lascia un po' a desiderare.
Ma
non
il
è
mio è totalmente inesistente, però penso che si dica.
Si dice così, come Giorgio, si dice così, Franco. Ma diciamo che va benissimo. Buongiorno, ascoltatori di Oltrelago, eccoci qua.
Allgemeine,
Allgemeine Zeitung, detta gergalmente la FAZ, che non ha niente a che vedere col FEZ, che piace tanto a Franco, ma questa è un'altra cosa.
Beh, allarmi sono fazzisti.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e buona festa, ha cominciato subito, e buona festa di ogni santi. Allora, andiamo, come dire, a raccontarvi però quali sono le prime pagine dei giornali di oggi, perché prima di addentrarci ovviamente in quella che sarà l'argomento principe della prima parte della nostra trasmissione, appunto allarmi son mammoni, andiamo a leggere le prime pagine. Corriere della Sera, Gaza, bombi e scontri tra le case, l'inferno di Jabalilia. Per la Repubblica, La Stampa, strage al campo profughi ma sotto pensioni, il bluff di quota 103. Ancora Libero, avviso ai fan di Gaza, Hamas ci minaccia. Questa minaccia di Hamas ce la siamo persa, ma insomma. Il giornale Orfani di Soumahoro, cortocircuito buonista, e poi ancora il Fatto Quotidiano, sangue nei campi profughi, USA in rivolta contro Biden, La Verità, le nuove pensioni svuotano gli ospedali, anche questo è un titolo che diciamo dovrebbe essere approfondito, ma poi vedremo, ma la notizia diciamo economica del giorno sono Il Sole 24 Ore, inflazione a ottobre scende all'1,8%, ma il prezzo è la gelata sul PIL fermo a zero, e questa è diciamo la doppia frenata che si riscontra poi nel paese, che ovviamente in altri momenti, in altre situazioni, insomma, se non ci fossero due guerre e una questione economica raggelante dal punto di vista della crisi energetica che ci troviamo a fronteggiare, ecco, una notizia come questa in tempi diversi avrebbe fatto tremare il governo. E poi Il Manifesto, come al solito, paginone con la grande foto di prima, dove si vedono ovviamente macerie, colpirne 100, da cui il famoso detto colpirne uno per educarne 100, qui è colpirne 100, il secolo XIX, missili su campo profughi, e poi Avvenire, appunto, la doppia frenata, il resto del Carlino, Stelle di David sulle case, shock a Parigi. Ma noi oggi, che è festa, vogliamo aprire appunto con un articolo che è quello della Frankfurter Allgemeine Zeitung, guarda come sono brava a pronunciarlo in tedesco, che ha un titolo inequivocabile, in prima pagina, di mamma ce n'è una sola, così come la foto di apertura che ricrae una fila di barattoli di pomodori pelati mutti, che in tedesco corrisponde al diminutivo di Mutter, cioè mamma. Il tutto accompagnato da una didascalia dai toni canzonatori per introdurre il caso di cronaca della donna di 75 anni di Pavia, che ha visto riconoscere da una giudice il suo buon diritto a far sloggiare da casa i due figli di 42 e 40 anni con un lavoro fisso. La didascalia sfodera un'ironia che sconfina nella derisione nel descrivere il figlio italiano medio. Esiste una certa età dove è ragionevole vivere del proprio stipendio in una casa propria, si scrive, e in cui si può ben volentieri mangiare la propria pasta cucinata secondo la ricetta della mamma o della nonna, ma non più nella sua cucina. È vero, davanti agli occhi di chi legge sembra vede scorrere i fotogrammi delle mamme italiane rappresentate nei mafia movie, prone a ingozzare la prole a prescindere dall'età, ma nel pezzo vero e proprio del corrispondente tedesco da Roma, pagina 7 del quotidiano, i toni cambiano. Il caso di cronaca è spiegato con chiarezza e precisione, corredato da dati statistici dell'Eurostat, in cui si evidenzia che in media i ragazzi italiani, perché nel 76,6% si tratta di uomini, sto guardando i miei compagni di banco, escono di casa intorno ai 30 anni, superati dagli spagnoli e greci, che lasciano a casa ancora più tardi. Allora perché ve la prendete con noi, insomma? Mentre il premio dei più mammoni d'Europa, se è per questo appropriato definirli, è vinto dai croati, i croati, ragazzi, che lasciano casa addirittura più tardi, a 35 anni, in Germania la situazione è diversa. Trovano una sistemazione indipendente intorno ai 24 anni, riporta la Faz. Ma un giovane tedesco, aggiungiamo noi, finché è in formazione, può godere di un sostegno statale che arriva a tutte le famiglie di 250 euro al mese, il cosiddetto Kindergeld. Oltre al sostegno finanziario in base al reddito, che si chiama BAFOG, che può arrivare fino a 900 euro al mese. Trovare lavoretti poi in cosiddetti mini job in Germania è prassi per i giovani che vogliono rendersi indipendente, mentre in Italia, soprattutto al sud, nota il giornale tedesco, rimanere a casa è uno status dettato anche dalla condizione economica. Ci sono troppi pochi posti di lavoro con un compenso adeguato e gli appartamenti a prezzi abbordabili scarseggiano, riferisce. E io mi fermo qui, perché a questo punto, caro Franco, ti passo la palla per raccontare il perché noi siamo così mammoni, al di là di quella che può essere considerata ragionevolmente una tradizione, che i figli possano andare via di casa più tardi. La cosa che mi chiedo, ma loro ci prendono in giro, però c'è un perché in tutto questo?
Ma c'è e non c'è. I perché sono molteplici, perché sono più di uno. Oh, quello principale ovviamente è la situazione economica, che da noi è estremamente diversa da quella che è in Germania e in altri paesi del nord, tant'è vero che questo primato lo condividiamo con altri paesi dell'area mediterranea come la Spagna e la Grecia. Perché? Ma perché esiste un sistema di welfare completamente diverso, cioè il sistema tedesco è un sistema molto generoso e molto protettivo nei confronti sia delle famiglie che fanno bambini, ricevono sussidi, asili e tutto quanto, discorsi anche sulla un'eventuale disoccupazione che è molto protetta, e come hai detto tu anche dei, come si può dire, sostegni al reddito, addirittura quando il reddito è inesistente, almeno un minimo te lo assicurano.
Esatto, noi stiamo parlando per esempio in Italia, lo sapete, attenzione, scusate, abbiamo un abbaio perché Luli è con noi oggi, la nostra mascotte è con noi e quindi ogni tanto abbaia e va bene, andiamo avanti Franco.
E questo è dal punto di vista finanziario, poi esistono, qui bisognerebbe scomodare gli antropologi, esistono delle tradizioni proprio tipiche dei nostri popoli, parlo dei nostri al plurale perché come ho detto associamo anche i greci, gli spagnoli, cioè non
tutta l'area mediterranea,
ma
c'è anche il mondo arabo, c'è un concetto per la mamma che è una cosa,
c'è un concetto della famiglia che è completamente diverso. Io ho conosciuto persone, delle volte sfocia nel patologico, devo essere molto onesto,
io le tolgo delle volte perché
no,
ci
io
sono delle patologie,
ma
proprio.
Io ho conosciuto,
tu sei donna del nord,
ti faccio degli esempi. Ho conosciuto un ingegnere che tra parentesi ha fatto anche politica, ha fatto il sindaco del proprio paese, a un certo momento gli avevano offerto un posto molto buono in un'altra città eccetera, ha rinunciato, ha preferito continuare a fare il professore alle scuole medie per non allontanarsi da casa. Non si è mai allontanato da casa fino a che non sono morti i genitori. Sitello non è uno solo.
Ci sono le patologie.
Non è uno solo.
No, ma per carità.
Cioè, mai presa in considerazione l'ipotesi di sposarsi, di crearsi una famiglia. Niente. E sono, ti posso assicurare, non è rara avis, non è l'eccezione. Posso assicurare che. Cioè, mi metto a contarli, ne ho conosciuti parecchi. E c'è una forma patologica di attaccamento. Tra parentesi, scusa se mi interrompo, questa è anche una piccola digressione, ma ci sta bene. È anche una delle cause di fallimento di molti matrimoni.
Assolutamente.
Mi spiego. Cioè l'attaccamento alla famiglia d'origine, che è tipico dell'Italia, tipico di queste cose. Generalmente quando c'è un rapporto sano, una persona si sposa, crea una famiglia e da quel momento la famiglia che si è creata è prioritaria.
Non c'è dubbio.
C'era una, mi ricordo un trattato, chiamiamolo così, di psicologia, non mi ricordo l'autrice, mi ricordo che era una donna, diceva: fatti una domanda, se devi buttare dalla barca tuo padre o tuo marito, chi butti? La risposta esatta, coerente, sarebbe stata tuo padre.
Esatto.
Ma generalmente
tutti dicono mio marito,
tutti
certo.
Tutti dicono tuo marito. Esatto. Quindi è proprio è proprio insito, eccetera.
Figuriamoci se lo chiedono a un uomo fra moglie e madre. Proprio la pietra al collo per essere sicuri.
Assolutamente.
La questione, concludendo il discorso, però qui insomma stiamo parlando di un'ipotesi totalmente diversa. L'ipotesi totalmente diversa è quella di due persone di 40-42 anni che hanno un proprio stipendio, sono autonomi, eccetera. Non è che non escono perché non trovano lavoro o non hanno redditi propri, non escono perché, certo. Come, e allora la madre pronuncia la famosa frase fatidica: questa casa non è un albergo.
Io però adesso voglio fare una sintesi tra due notizie, quelle che sono le notizie di oggi. Il PIL a zero, l'inflazione che frena a 1,8%, ma siamo sempre comunque a un tasso di inflazione molto alto. Una finanziaria che per ammissione stessa del governo è stata fatta in ristrettezze, perché ci sono le guerre, perché la crisi energetica è enorme. Nel frattempo c'è un problema legato agli affitti che sono spaventosi, e quindi non è possibile trovare neanche un affitto decente a una cifra, diciamo, assolutamente congrua per delle tasche di uno, tra virgolette, studente che vive ancora, vorrebbe andare a vivere da solo, ma i genitori non possono garantirgli neanche la possibilità di un aiuto, perché molto spesso devono ancora finire di pagare il mutuo della propria casa. Quindi in questa congiuntura economica, ma perché i tedeschi ci devono sempre prendere in giro, e soprattutto che cosa hanno da insegnarci questi signori? Io lo dico con un pizzico di rabbia, perché loro ci trattano sempre, dicono sempre che siamo i mammoni qui là sotto e sopra, e noi andiamo giustamente a analizzare quali sono i nostri comportamenti, qual è il nostro tessuto sociologico, eccetera eccetera, non rendendosi conto che da noi trovare una casa a un affitto è praticamente impossibile. Allora non si può pensare che il proprio figlio vada via di casa se l'affitto di una camera, e sottolineo camera, in un appartamento destinato agli studenti, dove più camere vengono appunto affittate con cucina comune, bagni comuni, per riuscire a studiare in città diverse dalla propria, arriva a costare delle cifre esorbitanti. A Milano arriva a costare 1000 euro. Allora, di che cosa stiamo parlando? Siamo mammoni o costretti a tenere i figli dentro casa?
Io ti interrompo brevemente per fare un'osservazione alla quale vorrei che tu chiosassi qual par tuo. Però stiamo parlando di due cose diverse. Stiamo parlando dello studente fuori sede, mantenuto fuori casa da mamma e papà, e stiamo parlando di
due persone con uno stipendio.
Di due persone con lo stipendio, che è quello che abbiamo accennato prima, e poi della situazione generale del giovane che non trova lavoro, non sa come mantenersi. Sono tre situazioni completamente diverse.
Dunque, quella a cui fa riferimento, ovviamente, e ha ragione Franco, fa riferimento il Süddeutsche Zeitung, è un caso un po' limite, certo. Dove due quarantenni, pur di non andarsene via di casa, forse per andarsi a spendere lo stipendio in altre cose, continuavano a vivere dentro casa di mamma. Differentemente io sto dicendo che comunque quel titolo, l'Italia dei mammoni, che ovviamente ha destato non pochi sopraccigli alzati stamattina e qualche annaso all'insù, è la solita litania di noi che vogliamo tenere i figli dentro casa. E no, non è che noi vogliamo tenere i figli dentro casa, è che è impossibile buttarli fuori, perché molto spesso non hanno lavoro, perché non hanno la possibilità di trovarsi uno stipendio con il lavoro che hanno. Perché attenzione, se tu vai a lavorare adesso, mettiamo caso che tu sei fortunato, vai a lavorare e trovi un posto dentro una banca della pubblica amministrazione che ti consente di avere come primo stipendio un 1100 euro, sto parlando comunque di un 1100 euro netti, che già vuol dire che fai degli straordinari, festa, lavori proprio la domenica, eccetera, tappi una bottiglia di champagne, ecco, con quello
spumante
1100 euro, dove vai, questa roba qua sostanzialmente è una È una situazione che non è, a Roma con 1.000 euro una casa no, la trovi.
Vai, esatto.
O comunque la trovi, ma non paghi, no, poi non mangi, capito?
C'è il questo. Quarto caso che ci differenzia dai tedeschi, che non esistono più case in affitto nelle città italiane perché sono tutti affitti brevi.
Assolutamente.
In
certo.
Germania non c'è il problema, perché chi ci vuole andare a Wiesbaden a passare le vacanze?
Nessuno. Ecco,
e Roma, Firenze, Venezia, tutte, anche i paesini in Italia, anche Trevignano non trovi più l'affitto, certo. Perché la gente viene tre giorni, un fine settimana, e ai padroni di casa gli conviene, perché
certo,
tanto
certo.
Non
certo,
così incassano. Anche nei mesi invernali la scappata da Roma ce la fai per passare il fine settimana romantico a Trevignano. E quindi ti conviene affittarla per diciamo 8 mesi a fine settimana.
Insomma, voglio dire, Giorgio, quindi, già in questo paesino, in questa ridente località dove il destino ci ha portato a vivere, nei mesi estivi gli appartamenti arrivano a costare 5.000 euro al mese,
sì,
a Trevignano.
Ma
quindi,
figurati,
voglio dire,
ma figurati.
In una situazione.
Ma allora, ti dico anche un'altra cosa. Che un amico che mi viene a trovare durante l'estate, l'anno scorso ha pagato 80 euro, quest'anno ha pagato 130 euro nella stessa identica stanza dove stava l'anno scorso
per esattamente,
passare una notte qui a Trevignano.
Poi dovremmo anche fare un lungo discorso su come vengono fatti i controlli rispetto a come vengono alla speculazione, eccetera eccetera, però sostanzialmente diciamo il substrato economico che sottintende al fatto che molti figli non se ne vanno di casa e dipende proprio dal fatto che non è possibile. Cioè io ho un esempio in famiglia di una persona laureata in ingegneria, non so quale branca dell'ingegneria, ma un top di gamma, che ha 30 anni e sta ancora a casa con i genitori perché gli danno in una nota diciamo azienda pubblica, gli danno 1.200 euro al mese con un cervellone e giustamente con quei soldi lei non può andarsene di casa,
certo.
E vive a casa dei suoi, con tutte le ristrettezze che questo comporta, perché se c'hai anche un fidanzato non è che puoi portarlo a casa dei tuoi la sera, quindi non è che è proprio un bel andare. Ma
vai a Trevignano il fine settimana,
per l'appunto
e spendi
i soldi dello stipendio. Però Franco, io voglio anche solleticarti su un punto: per quale motivo sempre i tedeschi devono metterci il ditino in queste cose qua? Noi siamo mammoni, noi qui, noi là, perché devono sempre prenderci? Perché ci devono prendere
per il culo? Invidiano il nostro modo di vivere.
Levo le parole di bocca sia al bolscevico sia a te e concordo. Cioè, allora, l'80% è invidia.
Invidia,
insomma, conosci tu il paese dove fioriscono i limoni? Quando ci vengono colti dal raptus,
la sindrome di Stendhal,
anche in cucina. Esatto, quindi questo per loro è il paese dei balocchi, è il paese della cosa. È un paese, però bisogna riconoscerlo, estremamente disorganizzato, estremamente ingovernabile, estremamente tumultuoso ai loro occhi. Ai loro occhi vale la regola. La regola esiste.
Ma perché guardano sempre noi? Non guardano gli spagnoli, non guardano i greci, non guardano i croati. Perché guardano sempre gli italiani?
C'è un motivo. C'è un motivo che è un motivo geopolitico. Perché noi siamo la loro proiezione, e non sto dicendo non c'è un problema di sudditanza, di cose eccetera, ma in realtà Germania e Italia, e l'abbiamo visto, purtroppo è andata molto male nell'ultima guerra, sono destinate da un punto di vista economico e, dicevo prima, geopolitico, a essere una il completamento dell'altra, da un punto di vista di area, di macro area europea. Non so se riesco a spiegarmi, perché noi siamo la vera, come si può dire, il vero sbocco a mare della Germania, e la Germania è la potenza manufatturiera della quale noi siamo sussidiari, della quale noi tutto l'indotto, tutto il coso, cioè se si, è perché tu mi hai domandato prima e qui cambiamo rapidamente discorso, ma è collegato, perché tu mi hai detto, dici, ah, noi si è bloccato il PIL, si è bloccato il PIL perché quello della Germania addirittura va sotto. E se quello della Germania va sotto, sono verze amarissime per noi, infatti si sta dimostrando, nonostante, anche se quella che rallenta in questo momento è la domanda interna, quello che continua a salvarsi un po' è l'export, certo. Ma insomma, detto tra noi, insomma, l'anatra è zoppa se continua così, certo. Questa cosa. Poi c'è un discorso storico atavico, che è un discorso di amore e odio. Amore e odio, perché a differenza dei francesi, dove siamo divisi da una robusta antipatia tra cugini, rivali, eccetera, c'è questo, cioè il... durante la guerra cosa fecero i tedeschi, i nazisti? La prima cosa che fecero fu mettere le mani sulle nostre opere d'arte, farle, certo, portare in Germania, il furto, eccetera. Perché? Perché in questo bisogna ammettere che amano la nostra bellezza, la nostra arte, sono patiti per il nostro rinascimento,
sono invidiosi.
Si torna a quello che dicevo prima.
Poi la posso dire la battuta?
Sì, la dica.
La dico, la posso?
Ma non lo so.
È politically correct?
Where is correct? Where is correct, però, se mi consentite, se non altro, rende l'idea molto molto bene, ed è un vecchio film, sai, di quelli del bagaglino, di coppingitore, cose, eccetera, che quando vennero i barbari il romano gli fa, voi stavate ancora sull'alberi quando noi già eravamo froci.
Cioè il famoso Alberto Sordi, quando tu ti dipingevi ancora la faccia di blu, che è un po', eravamo già arrivato, come dire,
c'è una raffinatezza, ma soprattutto un non dico qualità della vita, perché magari la qualità della vita è fatta da tante cose, magari in Germania è fatta pure dai sussidi, dall'indennità di disoccupazione.
Ragazzi, 900 euro, se tu dai 900 euro a una persona, uno studente,
stipendi comunque che sono il 40% più alti dei nostri, di lavoro, e c'hai le case a prezzo calmierato, e c'hai la condizione di vivere che è assolutamente quella che dovremmo avere tutti quanti. Poi non è possibile, però va bene.
No, Franco, abbiamo gli
stipendi più bassi di Europa.
Quello che gli intriga, secondo me, è questa, definiamola Italian way of life, mettiamola così, cioè questo nostro affrontare le cose, questo nostro, quell'arte d'arrangiarsi, quella fantasia tipica soprattutto, ecco, per esempio dei napoletani, dei cose, eccetera, che per loro è qualcosa di inconcepibile,
è esotico e affascinante.
È affascinante nello stesso tempo.
L'immaginare come facciamo ad andare avanti in questa situazione. Non riescono a capire come facciamo a dare delle risposte alle difficoltà
del resto,
di tutti i giorni.
Questa, chiamiamola rivalità, questo amore e odio, penso che risale ai tempi della selva di Teodoburgo.
Sicuramente, dal nome dopo Cristo.
Quindi, insomma,
dei problemi con i
non è una novità, ecco.
Ma allora, ragazzi, io devo dire la verità, tutte le volte che vedo questa cosa, all'inizio sono presa dal classico moto di stizza, della serie, ma che volete insegnarci a noi che mangia patate e mangia crauti? Poi effettivamente io guardo a loro e guardo, al di là del discorso del cappotto e dell'ombrello, che loro hanno un clima assolutamente deleterio, un clima continentale terrificante, E quindi è ovvio che io vivo meglio in Italia dove c'è il sole, parentesi, a me piacerebbe il primo di novembre avere quantomeno un cappottino leggero addosso, Giorgio, perché sì. Onestamente non ne possiamo più dei 17-18 gradi a novembre, ma lasciamo perdere questo discorso. Io ti dico la verità, trovo che loro continuino a considerarci sempre diciamo una zavorra dell'Europa, anche quando, vi ricordate la Merkel, no? Vi ricordate che comunque quando ci avevamo Berlusconi loro ridevano di noi, Merkel e Sarkozy, e ne avevano forse
quello che faceva cucù alle riunioni, esatto. E dai, cioè,
hai ragione,
le fotografie,
hai ragione, però quello è il capo del... però fosse l'avesse fatto, che te posso dire, un altro premier,
ma non l'avrebbe fatto nessuno,
ma metti caso che l'avesse fatto qualcun altro, loro non si sarebbero presi la briga di ridere su una cosa di questo genere, ma quando c'è di mezzo un italiano loro ridono di default, perché comunque noi non abbiamo credibilità e siamo un paese macchietta, e questo è una cosa che a me personalmente mi ha sempre pesato, e detesto però, i francesi, lo dico con molta candidamente, e sui tedeschi ho i miei dubbi.
Adesso voglio vedere le cose anche da un altro lato. Cioè, noi siamo il paese al mondo che ha esportato anche da loro la criminalità organizzata, per esempio. Mm-hmm. Per esempio. Allora, facciamo tanto gli splendidi quando si tratta dei disgraziati che vengono qui, che spacciano la droga, per carità, da incarcerare, però ci sono delle città della Germania in mano alla 'ndrangheta calabrese. Ci sono state delle rese dei conti in una città della quale non ricordo neanche il nome, dove ci sono stati un po' dei morti, per esempio, per cui si sono trovati il peggio nostro in casa. Certo. Allora, io voglio dire, quando i tedeschi parlano male dell'Italia, sostanzialmente non mi interessa niente, perché io sto tanto bene qua e lì non credo. Nella vita non si sa mai, però no, diciamo che non ci vorrei andare, non ci vorrei stare, non mi interessa neanche andarci in vacanza,
ma
perché
figurati,
è un paese,
è
poco
un paese
interessante,
proprio inospitale,
per me.
Secondo
Dopodiché,
me.
Gli riconosco una, come dire, un'adeguatezza al rispetto del ruolo della gente che lavora, un'adeguatezza dei salari della gente che lavora, il dare possibilità a tutti di poter vivere dignitosamente. L'accettazione delle persone che vengono da fuori,
certo,
con una lungimiranza che noi non ci siamo sognati, perché quando ci sono stati le persone che emigravano dalla Siria,
certo,
e allora se li sono presi tutti, perché quelli erano tutti laureati, erano, certo, tutti ingegneri,
no,
erano tutti, capito?
La Merkel è andata lì, se le scelti, allora, i laureati, gli allora, ingegneri,
dire,
eccetera, eccetera, capito?
Anche da parte nostra fare discorsi e prendersela male sugli articoli della Frankfurter Allgemeine Zeitung, secondo me è un fatto di colore, perché poi noi stiamo qui e loro stanno lì, poi tu dici perché se la prendono con noi? In realtà perché i greci, per esempio, che sono la nostra parte più bella da un certo punto di vista, sono molto più austeri e severi di noi,
sì,
nelle,
sì,
loro cose.
Sì, sì.
Cioè non c'è questo...
infatti quando si è trattato di colpire qualcuno per educarne 100, quando
hanno preso
i greci.
Perché con noi era sparare sulla Croce,
esatto,
Rossa. Però
no,
in Grecia...
perché noi avevamo altri tipi... cioè...
certo, però in Grecia tu non è che...
era
provi...
anche un problema di dimensioni.
Sì, esatto, ma io sono d'accordo con te, anche di interessi tedeschi all'interno delle nazioni, perché i tedeschi poi si sono presi i porti insieme ai cinesi, si sono divisi i porti greci, quindi questo già è indicativo, lì c'erano da prendere, qui hanno altri affari di tipo, certo, diverso.
Comunque teniamo presente una cosa, diciamo a conclusione di queste nostre, sì, spigolature, che ora prima di tutto è un vizio antico. Poi ricordiamoci che cioè, la verità è che si va avanti a stereotipi. Allora, nell'immaginario collettivo il siciliano è mafioso. Naturalmente i mafiosi quanti sono in Sicilia?
Certo,
lo stereotipo che va,
esatto,
per la...
esatto. Allora, e poi allora cosa accade? Accade il famoso Der Spiegel col piatto dei spaghetti, con la pistola, la Mauser, certo, sopra il piatto dei spaghetti. Perché? Perché è l'abbinata, mangia spaghetti, Ndrangheta e mafia.
Però per noi sono i nazisti, perché quando parlano hanno un linguaggio abbastanza autoritario nei toni. Quindi dai racconti dei miei genitori, per me i tedeschi, quando sento parlare i tedeschi alle spalle, come diceva una serie televisiva degli anni 60, mi preoccupo, perché sento sempre Heinz, Raus. Purtroppo è così. Anche noi facciamo delle caricature dei nostri vicini.
Tieni presente che tutto su tutto ironizzano, tranne sulla nostra lingua. Anzi, alle loro orecchie è una lingua estremamente melodiosa, estremamente musicale.
Lo credo bene.
Quindi, allora, insomma, siamo noi che sentiamo sto suono metallico.
Questo, dicevo, in realtà lo stereotipo lo produciamo anche noi nei confronti degli altri paesi, insomma.
Comunque ci teniamo i mammoni.
Ci teniamo i mammoni, e siamo anche molto contenti di tenerceli, ma quello che non possiamo tenerci è forse anche la pensione che vorremmo, perché sulle pagine dei giornali si comincia a carotare, come dico io in questi casi, cioè si comincia ad andare a fondo, a scavare, a vedere tra le righe della legge di bilancio, delle bozze a questo punto della legge bilancio, quella che è effettivamente il taglio pensionistico. E sulle pagine di tutti i giornali c'è un mood di riferimento, che è il grande bluff di quota 103. Nel 2024 le uscite anticipate saranno solo 17.000, perché in buona sostanza non ci sono le condizioni neanche per poter andare in pensione. Ti trovi all'interno di un posto di lavoro che non puoi lasciare, perché la decurtazione che arriverebbe dal ricalcolo contributivo di quelli che sono i tuoi contributi versati è talmente forte che ti conviene rimanere a lavorare, anche se hai un'età che potrebbe mandarti a casa agevolmente. Quindi la stampa titola addirittura pensioni il salasso, gli interventi sono quasi tutti peggiorativi per i lavoratori, taglia gli assegni fino al 17%. Uno splendido articolo che mi ha segnalato stamattina Franco tocca anche la questione delle reversibilità, dove l'INPS è inadempiente, l'Istituto di Previdenza continua a non attuare la sentenza della Consulta di un anno fa. La riduzione dell'assegno se il beneficiario ha altri redditi è incostituzionale, appunto, da più di un anno. Potremmo leggere ampiamente altri pezzi su questa questione, ma ci sono altre questioni che invece incombono in questa giornata di festa, perché oggi, diciamo, è Tutti Santi e facciamo gli auguri a tutti quei nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando. Ieri c'è stato il passaggio di consegne tra il nuovo e il vecchio governatore della Banca d'Italia. Ignazio Visco lascia Fabio Panetta, uomo di Draghi da tutti i punti di vista, mentre Giorgetti dice sul debito è suonata la sveglia, manovra in Senato, Forza Italia è ancora critica, ma non si sa bene se poi presenterà emendamenti alla manovra o meno. Intanto si apre l'altro risico, il risico delle riforme, dice la stampa, con il premierato, questo papocchio spaventoso che hanno tirato fuori come riforma istituzionale che la premier vorrebbe portare avanti, il premierato all'italiana sul modello sindaco d'Italia come voleva Renzi tanto tempo fa, e a me fa pensare, Franco, adesso io non voglio essere dietrologa, perché poi faccio sempre la parte di quella che vuol vedere per forza, leggere tra le righe, ma è singolare, non trovi, che uno come Renzi, etero diretto, personaggio mai così etero diretto come il premier Renzi, che è andato a casa dopo un referendum proprio su una legge costituzionale che ricalcava in maniera quasi pedissequa a quello che vuole fare la Meloni, che è un altro premier etero diretto. Allora, chi vuole che l'Italia abbia un dittatore con il Parlamento esautorato? Perché la domanda che mi pongo è questa.
È una bella domanda, eh? Sì, la domanda delle 100 pistole, come si dice.
L'ho fatta, però.
L'hai fatta.
Perché qui non è possibile che uno che è un premier di, tra virgolette, sinistra come Renzi, sinistra Renzi, vabbè, mi viene da ridere comunque, dire che come Renzi in tempi non sospetti che formula una riforma costituzionale che poi passa attraverso il referendum che va verso quella direzione, il sindaco d'Italia, ve lo ricorderete. La premier Meloni, che è di tutt'altra pasta e di tutt'altro tipo di indicazione politica, che poi formula una riforma costituzionale sul premierato che praticamente è identica nella sostanza a quella che pensava Renzi. Chi è la persona che suggerisce di avere in Italia un sindaco d'Italia eletto dal popolo? Chi vuole l'Italia destabilizzata?
Ma destabilizzata no, chi la vuole stabilizzata?
No, chi la vuole destabilizzata no, perché ci può andare Grillo. Cioè, voglio dire, il Parlamento viene totalmente esautorato nell'ipotesi sia di Renzi prima che delle Meloni dopo. E se tu fai eleggere il premier dal popolo con questo... diventa l'Argentina, proprio... ma ci mando, cioè Ilona Staller fosse viva diventerebbe premier domani, eh?
Sicuramente.
Beh, Ilona Staller non è stata una cattiva deputata.
Era molto più presente di Marta Fascina.
Se non altro,
Fascina ha avvertito di aver superato il lutto, ma arriverà per la legge di bilancio in Parlamento. Ce
l'ho,
eh.
La povera Ilona.
Ricordo che Ilona Staller è stata eletta con i voti degli italiani che hanno scelto lei nelle preferenze. Che è stata molto più presente della Fascina in Parlamento.
Ma non c'è però erano altri tempi se ti ricorderai Pannella la mise lì come
tempi,
provocazione.
Gli altri tempi, piccola digressione perché a quell'epoca già diciamo me ne occupai io perché già facevo il giornalista eccetera. E la storia della Ilona Staller fu una provocazione che fu l'equivalente, venne pure scritto, del vaso da notte buttato da Keller sul Parlamento. Cioè, no, non era una battuta, venne scritto, cioè, quali voti raccolse? I voti dei radicali, ma manco per niente, raccolse i voti di quelle, dice, mo' beh, faccio uno sfregio, e vai!
Sì, voglio dire che è stato un vaso da notte molto più dignitoso di alcuni, sì, di tanti parlamentari
ho fatto una domanda che esula da Ilona Staller. Ilona Staller era un esempio, non dobbiamo andare a discernere perché Ilona Staller, eccetera,
insomma,
eccetera.
Chi c'è dietro, dai, tu,
chi vuole l'Italia così. Gli americani ancora.
Sì, sicuramente. Sicuramente, anche perché altre le ipotesi sono due, ma sono interconnesse.
Cioè, la massoneria americana ancora una volta impone a un paese satellite un certo tipo di riforma della propria costituzione repubblicana per andare verso un premierato che la renda più facilmente gestibile dall'esterno.
Se tu mi parli di lobby anche strutturate e organizzate, io sono d'accordo con te. Se tu mi parli di istituzioni tipo la massoneria o roba del genere, mi sembra, insomma, cioè che questi si mettono il grembiulino,
sì, un po' stirata,
lì, eccetera.
Bene, allora
cioè, è un discorso di interessi internazionali, geopolitici, siccome siamo di fronte a un mutamento epocale, sia in Europa sia nel mondo dei rapporti di forza, lo stiamo vedendo, cioè il mondo del XX secolo sta crollando, il secolo breve è veramente diventato brevissimo,
sì. È fin troppo breve
e siamo entrati qualche problema ce l'ha avuto il secolo breve, eh? Un po' di stragi ci sono state pure lì, insomma.
Contraccolpi.
E l'altra cosa è i poteri finanziari a livello internazionale che evidentemente vogliono una stabilizzazione e sai, è più facile controllare un uomo o una donna
piuttosto che controllare
mille persone, insomma,
No, ma è questo discorso del controllo, quindi di una democrazia sostanzialmente limitata perché qualcuno dall'esterno, poteri finanziari, faremo un elenco lunghissimo.
La garanzia,
Posso fare un'ipotesi, non è solo l'America, è anche i poteri che stanno in Europa, cioè secondo me c'è un braccio di ferro fra il potere americano e quelli europei,
no,
perché
no,
l'Italia
no.
è molto importante L'Europa sia come posizione
no,
geografica.
No, l'Italia non è affatto importante, il posto dell'Italia, no, il posto dell'Italia a livello strategico, ti parlo citando le riviste di, ecco, di analisi geopolitica, eccetera. Per oggi come oggi per gli americani è infinitamente più importante la Polonia.
Ah beh, certo, in funzione antirussa, certo,
L'Italia ha perso molto con la caduta del muro di Berlino, perché prima era una marca di frontiera e quindi doveva essere sovvenzionata, si doveva intervenire, le strategie della tensione, i golp striscianti, è una storia che conosciamo tutti quanti, eccetera. Oggi l'Italia, infatti tant'è vero, Tangentopoli venne fatta per smantellare quel castello di carte che era stato messo su dopo la seconda guerra mondiale e durante la guerra fredda, cioè il castello di carte poi significava servizi segreti, basi segrete, gladio, arsenali d'armi, cose, cioè, insomma è una storia lunga quella della cosa. Oggi questo è molto ridotto, a meno che questa accensione del focolaio, questo divampare del focolaio medio orientale non riporti d'attualità un certo ruolo dell'Italia, questo è vero.
Su questo che io ti aspettavo, su questo passaggio, Franco, perché è di tutta evidenza che noi abbiamo perso sicuramente il nostro spessore come ruolo strategico di portaerei all'interno del Mediterraneo. Un tempo si diceva era l'epoca di Craxi, perdonate. Però con questa esplosione dell'Africa, dei paesi subsahariani e comunque di tutto quello che è la ricerca anche spasmodica di nuove fonti di energia, escluse la Russia, il famoso piano Mattei, eccetera, eccetera, insomma ci ripone, secondo me, ci riporrà a breve al centro del quadro geopolitico del Mediterraneo,
mentre,
non pensi?
Mentre parlavi, mia dotta conduttrice, mi veniva in mente una cosa, una serie di coincidenze. Dice: dove stanno i poteri? Sai, c'era un vecchio motto che diceva: segui l'argent, segui i soldi, segui la traccia dei soldi.
Sì.
Ora vi vorrei far notare semplicemente che ad affossare la Grecia, truccando conti e bilanci, fu la Salomon Brothers, la banca d'affari statunitense, che insomma lasciamo perdere, un mostro, cioè è un mostro nel senso sia come numero di dipendenti sia come potenza finanziaria, cioè non è la banca come la conosciamo noi, è uno stato nello stato, anzi forse più potente di qualsiasi stato. E vorrei far notare un'altra cosa, che recentemente le agenzie di rating, contrariamente a tutte le aspettative, perché la nostra situazione economica non è tra le più brillanti, hanno dato voto positivo all'economia italiana. Quindi in un certo senso
ultimamente però hanno esitato, non hanno emesso sentenze.
Non l'hanno promossa su. Ora promuovere l'Italia in queste condizioni, insomma, è abbastanza. Ora non voglio fare il dietrologo, però insomma non è un discorso razzista, ma vorrei precisare che a livello di banche e istituti del genere, cioè è quella che comanda la lobby ebraica.
Veniamo al punto.
E la lobby ebraica oggi è quella che è impegnata nella difesa a oltranza di Israele, dove l'Italia comincia ad avere un ruolo fondamentale, se non altro come dirimpettaia.
Esatto.
Cioè, ecco, detto tutto.
hai detto tutto, e questo voglio dire, l'escalation anche che sta avendo nella sensibilità collettiva questa guerra, questa nuova guerra che si è aperta nei paesi medio orientali, fa sì che molti segnali che arrivano anche da altri paesi europei, come la Francia, dove sono riapparse le famose stelle di David sulle case, come si faceva un tempo, fa capire che un certo tipo di clima sta ritornando, perché poi purtroppo non, la storia non è magistravite.
Però te posso interrompere? Sì, sì. A me quella delle stelle di David sulle case mi sembra una grossa pregnaccia.
È una grossa pregnaccia.
Per un semplice
sì.
motivo. Prima di tutto possono averle fatte gli stessi ebrei per propaganda. Oh.
Esatto.
No, no, senza cattiveria. Senza cattiveria. No. Secondo poi, se io ce l'ho con gli ebrei, ma io gli faccio le svastiche, perché gli devo fare le stelle di Davide? Scusate.
Beh, il marchio dell'infamia del tempo del nazismo, cioè le stelle di Israele.
Nel Parlamento europeo si sono rimesse le stelle gialle per dire non vi siete ricordati. Allora, noi ce le rimettiamo. Può essere anche
ma quella è una manifestazione di vittimismo, non è una manifestazione di potenza o di cosa, cioè
è una manifestazione che mette tutto il resto del mondo in una situazione,
cioè,
di imbarazzo.
Se devo insultare un ebreo, cosa che di cui mi guardo bene, per carità, per carità di Yahweh, dico, cioè, ma non è che gli, ecco, posso calpestare la bandiera con la stella di David, ma cioè non è,
però,
che vado a fare la stella di David, che me ne
però
frega a
nella
me.
Nella storia, quando c'è fu la notte dei cristalli, furono dipinte le stelle di Israele sulle vetrine dei negozi ebrei in Germania.
No, di Israele proprio no, perché in genere esisteva.
La stella di David.
No, non c'era Israele.
Lo so, dico, la stella di David fu dipinta sui negozi degli ebrei in Germania.
Ma quella era per trovarli.
Ho capito, eppure questa potrebbe essere per trovarli.
No, vabbè, no. E che è tutto un quartiere, dai, su. Staremo a vedere.
È una cosa ignobile che è stata fatta, secondo me. Poi.
Comunque, allora, è sicuramente tutto molto, diciamo, correlato, e con l'andare del tempo poi riusciremo anche a tirare una riga, cercando di rispondere appunto alle domande più difficili, più complesse, che riguardano le riforme istituzionali, che riguardano il complesso della stabilità europea e mondiale, il cambiamento dell'ordine mondiale che stiamo vedendo proprio in queste ore, e ci sono dei conflitti, c'è stata una pandemia, mancano solo le cavallette, come direbbe Belushi, e poi abbiamo avuto praticamente tutto, e però in questo contesto permetteteci, oggi che è festa, di utilizzare le ultimi 10 minuti per delle notizie che, come dire, sono un po' più leggere e risollevano un po' l'animo rispetto a quelle che invece sono le cose pesanti, pesantissime, che abbiamo raccontato e analizzato fino a questo momento. E ieri è successa una cosa divertentissima, perché mentre appunto continuavano a piovere bombe su Gaza, mentre appunto continuavamo a domandarci come mai il PIL fosse così in frenata e se avrebbe contenuto un'inflazione che potrebbe riavere delle fiammate, insomma, mentre ci facevamo tutti questi grandissime domande, dentro Mediaset succedeva una cosa divertentissima. Perché a un certo punto voi ricorderete ovviamente il caso Gianbruno, voi ricorderete ovviamente l'uscita di scena del First Gentleman, come lo abbiamo chiamato fino a poco prima che fosse cacciato di casa da Giorgia Meloni.
E pensa, se non era gentleman,
ma
che cosa diceva?
E appunto, e quel problema è esattamente la sua loquacità. Perché ieri, fuori onda, sono finiti, ci avverte Antonio Ricci da Mediaset, ma se parla Gianbruno, mentre il Gran Pratonde di Striscia la Notizia, Mai Pago, profetizza sviluppi nella saga dei filmati imbarazzanti che ha fatto saltare la relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Gianbruno, e allo stesso tempo i nervi del governo tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, interviene anche il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto, ma tutte le dietrologie sono ridicole e su questo tema non ho altro da aggiungere. Allora, qui c'è una frase, se parla Gianbruno, ti ricordi Franco che io ti avevo detto in tempi ormai non sospetti, cioè solo una settimana fa, ti avevo detto guardate che quello è un uomo che in questo momento può giocare due tipi di partita, mettere sul tavolo il suo silenzio, ma a questo punto essere, come dire, diventare ricco sfondato facendo nell'ombra un altro tipo di lavoro, oppure continuare a ricattare la Premier finché sta lì. Perché se parla Gianbruno poi potrebbero venire fuori delle cose, certo è l'uomo bastonato, certo qui, là, sotto e sopra, però il suo silenzio va comunque remunerato, perché dopo 10 anni di convivenza e un figlio con Giorgia Meloni, qualcosina che può mettere in imbarazzo la Premier sicuramente la sa.
A me sembra come la prima signora Berlusconi.
Beh, il trattamento...
È stata zitta per tutta la vita.
È stata meravigliosa. Carla Dall'Oglio vive ancora a Londra, non ha mai mosso un muscolo, però ha sempre vissuto, diciamo, da vera signora.
E così sarà Gianbruno, fatte le debite proporzioni dei personaggi.
No, ma dall'altra parte non c'è la Meloni che può, c'è l'impero Berlusconi che può foraggiarla. Lì ci sono altri tipi di dinamiche.
Per questo dicevo con le debite proporzioni.
E quindi, Franco?
Ma la domanda rimane senza risposta, purtroppo, perché c'è la variabile del carattere del personaggio.
Certo.
Cioè, se fosse una persona razionale, ma non mi è sembrato fino a sto momento, insomma, la cosa... cioè, io metterei... A Roma si dice metterei al pizzo le mie conoscenze, le monetizzerei, certo. E ci camperei allegramente per il resto dei miei giorni.
Come ha fatto la signora dell'olio.
Ma
per
la signora dell'olio secondo me ha dato ha dato una dimostrazione di stile indipendente. Certo. E i soldi c'erano,
pure avrei avuto uno stile da principe di Galles al posto, sai come venivo vestito elegante, se avessi saputo come era stato costruito l'impero edilizio di Berlusconi e con quali soci, esatto. Da dove venivano i soldi.
È una questione grande, antica, no?
Però fare il principe di Galles mica è semplice, te avresti dovuto sopportare pure Camilla che non
ho detto stile per principe di Galles, no?
No, anche perché vi aggiungo, perché è doveroso farlo, su Repubblica c'è un altro bellissimo pezzo che potrebbe essere la chiave di lettura di tante cose. Il titolo è Assumete Gianbruno, la telefonata di Confalonieri che aprì le porte di Mediaset. E allora qui si nota la lungimiranza assolutamente strepitosa del Cavaliere, che in tempi sempre non sospetti ma non proprio remotissimi ha fatto di quest'uomo la sua tra virgolette arma di ricatto nei confronti di quella che evidentemente con tutta evidenza sarebbe diventata un personaggio importantissimo all'interno del centrodestra. Vi ricordate la famosa frase della Meloni, io non sono ricattabile, dopo che Berlusconi tentava in tutte le maniere di mettere un ministro della giustizia nel suo governo di sua stretta osservanza al posto di Nordio? Ma questo fa capire che che Berlusconi lo aveva voluto far assumere a Mediaset proprio per tenere sotto controllo la giovane e scalpitante aspirante premier all'epoca, premier adesso.
Non sono d'accordo.
Non sei d'accordo?
Ti spiego il motivo. Sì. Perché allora le cose sono due. Prima di tutto, l'ambiente da cui proviene Gianbruno è quello che gravitava intorno all'Ele Mora.
Sì.
Quindi ogni commento superfluo.
Ogni commento superfluo.
Ogni commento.
Stiamo parlando proprio della schiuma.
È così, insomma, della crema.
Della crema.
La schiuma della società. Questa,
sì, esatto. Poi c'è da notare che lui già lavorava a Mediaset quando incontra la Meloni che viene colta dal raptus, dal coup de foudre. Lei partecipando a una trasmissione, mi sembra che era quella del Debbio, genere.
Sì. Viene fulminata
da come si dice, dal fascino medio orientale.
Gli occhi neri, il suo sapore medio orientale, come cantava Gianna Nannini.
Così viene fulminata da,
sulla via del magari, avanti, avanti.
E quindi voglio dire, ci stanno delle cose che non tornano. Cioè, lui viene raccomandato per entrare a Mediaset, ma non dal giro della Meloni. La raccomandazione arriva dopo. La raccomandazione arriva dopo, quando lui già ha questa liaison con...
ho capito, ma lui finché non era rimasto collaboratore, pur essendo il ragazzo della Meloni, e poi improvvisamente una persona del nord di Fratelli d'Italia telefona a Confalonio e gli dice: ma perché non l'assumete? E quello dice comunque, vedi, è come...
Cioè, lui però era già entrato, sia pure con un piedino.
Sì, ho capito, no? Ma mai sarebbe stato assunto, sarebbe rimasto un peone collaboratore a partita IVA.
Ma che sia stato raccomandato da Fratelli d'Italia, questo
no,
mi
no,
sembra
ma
chiaro.
Non c'è dubbio.
Però
ma...
la spinta iniziale non è che Confalonieri ha detto assumetelo perché questo stava a dormire sotto i ponti.
No, no, la spinta iniziale gliel'ha data la lemora. Che pensa? Stiamo parlando proprio di... Io sto zitto perché
no, ma ci siamo capiti.
Mamma mia. Allora, io direi che possiamo dire conclusa la trasmissione di oggi, perché se andiamo avanti poi esce di peggio.
Usciamo al naturale.
Usciamo al naturale, come si suol dire, e sarebbe la nostra forza, e lo è sempre stata la nostra forza di uscire al naturale. Ovviamente Franco per primo, perché poi insomma noi ci beiamo anche del fatto che ogni tanto Franco dice la sua come la pensa. Però insomma, se cominciamo a parlare dell'Ele Mora, de Berlusconi e dei ricattoni, poi non ne usciamo. Sarebbe una trasmissione molto godibile per voi, ma probabilmente non consona allo stile di questa radio, per cui ci fermiamo qui per oggi. Ci dispiace che non abbiamo parlato di altre cose. Io avrei voluto parlare per esempio del caso Saman, di cui molti di voi hanno sentito parlare. Lo accenno minimamente: per nostra fortuna il giovane fratello di Saman anche ieri in tribunale ha raccontato esattamente la sua versione dei fatti, quando in realtà la sua testimonianza pregressa poteva essere stata inficiata, perché era stata raccolta quando lui era ancora minorenne senza un avvocato di riferimento accanto. Per fortuna ha ripetuto in maniera anche pedissequa e molto più lacerante quelle che sono state quello che lui ha visto quando lo zio ha preso per il collo la sorella e l'ha poi successivamente uccisa nel campo vicino a casa. Ha raccontato di aver taciuto fino a quel momento solo ed esclusivamente perché temeva ritorsioni dei genitori, attenzione, dei genitori contro di lui. Io non so veramente che altro riferirvi, perché questa è una storia veramente tremenda, che dà l'idea di come una religione può diventare veramente il, come dire, il veleno nel cervello delle persone. Ma questo è un altro discorso, e sarebbe molto molto difficile anche da sondare in pochi minuti. E quindi alle 11.01 dichiaro sostanzialmente conclusa questa trasmissione. Do appuntamento ai nostri ascoltatori di Oltrelago, sempre numerosi, a domani sempre alle 10 su Oltrelago. Saluto il bolscevico lacustre.
Buongiorno a tutti, Giorgio De Rossi vi saluta.
E soprattutto il mitico Franco Iappelli,
rappresentante delle Fodri.
Il perfido Iappelli.
Il perfido Iappelli che ci tiene a essere rappresentante delle Fodri. Giorgio, dobbiamo ricordarci.
Ma io gliene rendo merito, assolutamente.
Ma rendiamogliene merito.
Biego reazione.
È un perfido coerente.
Un perfido coerente.
Apprezzo molto.
La coerenza sì, è importante. Bene ragazzi, è stato veramente un piacere, un onore e un privilegio. Buona giornata.